Modem.
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, am 30. November stimmen wir über die Initiative
«Pour une Suisse qui s'engage», dite «Initiative Service Citoyen».
Abbastanza contro.
Non sono d'accordo che militare e servizio civile debba essere obbligatorio anche per le donne.
Ma non dovrebbe nemmeno più essere obbligatorio per l'uomo.
Per gli iniziativisti rafforzerebbe la coesione sociale e il sistema di milizia.
L'iniziativa si immagina un nuovo modello di società. Tutti i giovani tra i 18 e i 25 anni avranno la stessa opportunità di prestare un servizio, di intessere delle relazioni che potranno essere utili per tutta la vita.
Per i contrari, invece, rischierebbe di sostituirsi a lavori svolti da persone con bassa formazione e amplificherebbe il divario di genere.
Costi molto elevati. Sulle spalle delle donne gravita già un grande peso, ad esempio nella cura o nell'educazione. Andando ad aggiungere un ulteriore obbligo, non si ottiene certo la parità.
Ogni persona deve dare il proprio contributo alla collettività, al bene comune. Tutti, uomini e donne, devono fare la loro parte, devono impegnarsi dove ce n'è più bisogno. È questa l'idea alla base dell'iniziativa Servizio Civico, che difatti propone una vera e propria riforma del sistema attuale. Vuole introdurre un obbligo di servire per tutti i giovani, un servizio di milizia riconosciuto e remunerato sul modello di quello militare, un servizio da svolgere non necessariamente nell'esercito, ma anche in ambito sociale, sanitario o ambientale, per esempio. In questo modo si favorirebbe la coesione sociale, si garantirebbe un'uguaglianza di trattamento, di doveri e di opportunità a donne e uomini. All'esercito e alla protezione civile verrebbero comunque garantiti gli effettivi necessari per funzionare. Buongiorno da Monica Fornasi e dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristini in regia. È un'iniziativa promossa da numerosi politici provenienti da praticamente tutti i partiti e ha il sostegno anche di militari, oltre che di rappresentanti della società civile, ma per il Consiglio federale e per la maggioranza del Parlamento va troppo oltre. Sono tante le domande che solleva questa iniziativa. Un servizio civico promuove veramente l'uguaglianza o penalizza ulteriormente le donne? Indebolisce l'esercito o militarizza la società? Favorisce l'impegno di ognuno, insomma, a favore della collettività, oppure introduce un volontariato forzato mettendo sotto pressione i salari in ambiti già mal retribuiti? Nella prossima mezz'ora cercheremo di dare qualche risposta a tutte queste domande. Lo faremo con quattro ospiti che vi presento subito e che saluto. Sono innanzitutto, per il comitato di iniziativa, Jonathan Binaghi, ufficiale d'ex Guardia Pontificia. A difendere l'iniziativa c'è anche Camilla Tartaglia, una giovane verde liberale del Canton Vaud. E poi abbiamo anche due contrari, sono Michele Mor, presidente della Società Svizzera degli Ufficiali, membro dell'Alleanza Sicurezza Svizzera, e Barbara Di Marco Cristoffel del collettivo Io Lotto. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, ecco. Buongiorno. Jonathan Binaghi, io inizierei proprio coinvolgendo direttamente lei. Diciamo, questa proposta arriva davanti al popolo in un contesto geopolitico comunque difficile. Basta ascoltare i radiogiornali o guardare i telegiornali, conflitti, minacce crescenti, insomma, contro la sicurezza anche informatica e crisi varie. È un contesto che ha portato tutti i paesi attorno a noi soprattutto a rafforzare le capacità di difesa. D'altra parte anche l'esercito svizzero è già alle prese con tutta una serie di cantieri aperti. Adesso ne ricordo qualcuno, ci sono anche tanti problemi da risolvere, i vari acquisti che non stanno andando proprio come previsto, gli aerei da combattimento, i droni, c'è anche un problema di fuga, insomma, dei militi nel servizio civile. Allora la prima domanda che vorrei farle è questa: è il momento adesso di proporre una cosa del genere e di fatto di aprire con questa riforma un altro cantiere?
Come lo chiamerei, questo cantiere non riguarda solo l'esercito, riguarda la sicurezza che deve essere garantita allo Stato in tutti i settori, non soltanto quello militare, ma anche quello della protezione civile, nella posizione contro le catastrofi, eccetera. L'idea parte da già più lontano della situazione attuale, la carenza di effettivi nell'esercito e nella protezione civile è ormai cronica. I fatti attuali dimostrano quanto questa riforma sia importante per poter garantire questi effettivi e la sicurezza dello Stato.
Ecco, restiamo sul tema della sicurezza. Michele Mor, gli iniziativisti nel loro testo assicurano all'esercito e alla protezione civile gli effettivi necessari per funzionare. Voi comunque avete qualche dubbio?
Sì, ancora buongiorno a tutti. Senz'altro l'iniziativa peggiorerebbe la sicurezza della Svizzera, perché il servizio civico danneggerebbe il sistema di milizia, l'esercito e la protezione civile. Un paese è resistente alle crisi quando dispone di strutture solide, di risorse sufficienti, di una popolazione resiliente, capace di reagire rapidamente ed efficacemente alle emergenze. L'obbligo di servizio deve concentrarsi quindi sulla sicurezza. Il suo obiettivo principale deve essere garantire un reclutamento sufficiente per l'esercito e per la popolazione e protezione civile. Quindi i cittadini dovrebbero essere obbligati a prestare servizio solo nella misura in cui esiste un reale bisogno di sicurezza, appunto per esercito e protezione civile. Ricordo anche che già oggi il servizio civile sottrae annualmente circa 7.000 persone all'esercito, persone capaci che l'esercito potrebbe impiegare volentieri. Quindi, per concludere, l'obbligo di servizio civico favorirebbe ulteriormente una mentalità del tipo «ho già fatto il mio dovere e basta». Quindi le attività apparentemente più utili o comode non ci proteggono in caso di emergenza. Questo è importante capirlo. A proteggerci sono le donne e gli uomini della protezione civile dell'esercito. Quindi l'iniziativa non renderebbe la Svizzera più forte, ma creerebbe, come ha d'altro spiegato lei, nuovi problemi.
Allora coinvolgo anche Camilla Tartaglia. Penso che lei sia la più giovane tra noi. Se oggi esistesse già il servizio civico, vorrei chiederle in che ambito sceglierebbe di prestarlo?
Beh, in realtà molti ambiti sono possibili, cioè, penso per il mio interesse proprio anche in diverse amministrazioni o in realtà è anche un modo di conoscere altre persone, altri ambiti e giri diversi soprattutto.
Ma per esempio c'è un ambito ambientale, sociale, sanitario?
Penso nell'ambito ambientale, anche perché è un mio interesse ed è proprio questo che porta questa iniziativa, la possibilità di aprire a tutti i giovani la possibilità di svolgere un servizio civico in un ambito che è proprio un interesse della persona.
Ecco, ma se invece appunto per garantire il numero sufficiente di persone all'esercito le venisse detto lei preferirebbe svolgere questo servizio a favore della collettività in ambito ambientale, però no, perché a noi servono più persone nell'esercito e quindi o svolge il suo servizio in ambito militare oppure niente. Lei sarebbe d'accordo? Si piegherebbe così alle necessità della collettività?
In realtà bisogna considerare questa iniziativa come veramente un passo verso l'uguaglianza, quindi per primo punto considerai che sì, rimane un servizio alla collettività, come dicevo prima è anche un'opportunità di incontrare nuove persone, di alimentare il cerchio di contatti, anche il cerchio professionale, il cerchio magari che viene a completare qualcosa della formazione. E poi c'è anche da dire che il legislatore non ha ancora garantito questa incertezza sulla ripartizione degli effettivi, quindi è anche da prendere in considerazione che magari i sogni, cioè i desideri di tutte le persone che desidereranno di effettuare il servizio civico potranno essere garantiti.
Ecco, perché comunque l'articolo che voi tramite questa iniziativa popolare vorreste introdurre nella Costituzione svizzera prevede che chi non svolge servizio poi paga una tassa, quindi comunque c'è una ripercussione comunque importante. Coinvolgo anche la nostra quarta ospite, Barbara Di Marco. Una prima domanda anche per lei. Ecco, alla base di questa proposta, l'abbiamo già spiegato, c'è l'idea che ogni cittadina e cittadino svizzero, ma non solo, perché poi si lascia un po' la porta aperta anche agli stranieri, deve dare un suo contributo alla collettività, insomma, della quale tutti beneficiamo. In sé cosa c'è di sbagliato in questa idea?
Beh, in sé ci sono diversi punti che sono sbagliati dal mio punto di vista, nel senso che, cioè, prima di tutto penso che sia proprio un attacco frontale al servizio civile, e poi è evidentemente un attacco frontale alle donne a tutti gli effetti, nel senso che si vuole far passare dei motivi di parità nel coinvolgere le donne in questo servizio civico, ma si dimentica che le donne oggi, cioè, svolgono già la maggior parte del lavoro non retribuito, e che quindi, cioè, rendono servizio civico alla società quasi per tutta la loro vita, perché, cioè, va avanti fino quasi alla fine questo servizio che le donne rendono alla società quasi gratuitamente. Certi ci sono anche dei lavori che sono sottopagati, e poi ci sono il lavoro di cura, che sono ancora troppo poco riconosciuti nella società, e che sono anche troppo poco riconosciuti a livello economico. Quindi dal mio punto di vista questa proposta è proprio, cioè, inaccettabile, e le donne si troverebbero a dover svolgere obbligatoriamente un altro servizio non retribuito alla società, quando in realtà è quello che le donne stanno facendo quotidianamente.
Allora, facciamo reagire Jonathan Binaghi, che comunque fa parte del comitato di iniziativa. Ecco, questa iniziativa, secondo i contrari, ha questa grande pecca di partire dal presupposto che le donne oggi non rendono già un servizio alla patria. Cosa risponde?
Sì, allora, per quello che riguarda la parità dei sessi e dei doveri, sono d'accordo con quello che dicono i contrari all'iniziativa. Le donne offrono già un grande servizio alla società, non retribuito, come volontariato e altri servizi nel sanitario, nel sociale. Nel testo dell'iniziativa in votazione viene lasciata la libertà al legislatore di scegliere quali servizi civili possono essere riconosciuti. Questo darebbe la possibilità di includere alcuni di questi servizi di volontariato in questo quadro, quindi in un contesto normato e retribuito. Quindi è un riconoscimento in più.
Ecco, qui però non si parla solo di volontariato, perché il volontariato, chi oggi lo vuole fare, lo fa già. Qui si parla proprio anche di tutto il lavoro domestico, il lavoro di educazione dei figli, per esempio il lavoro di cura svolto, per esempio, nei confronti dei familiari. C'era Michele Mor che voleva reagire.
Sì, appunto, sento parlare di opportunità di volontariato. In verità, come ha detto giustamente appena adesso lei, si parla qua chiaramente di obbligo, non di opportunità di volontariato. E ritengo giusta osservazione di chi mi ha preceduto. Le donne svolgono già da sempre, da che l'uomo esiste, il ruolo più importante, che è quello di essere madre, e questo è un ruolo fondamentale per la società, e che ha già riscontra difficoltà, e con questa iniziativa si andrebbe ad aggiungere una difficoltà ulteriore. Quindi secondo me è sbagliato questo obbligo, perché si deve poter lasciare a quelle donne che vogliono un modello di vita classico, vogliono fare la madre, la libertà di farlo senza caricarlo ulteriormente, e lasciare la libertà, come già adesso, invece ad altre, di fare altre cose se vogliono, non se devono.
Ecco, io farei reagire anche Camilla Tartaglia,
a questo, cioè questo servizio civico in fondo promuove la struttura dell'esercito che è, posso dire, molto maschilista.
Sì, io volevo soprattutto reagire sull'argomento che indica che è un dovere in più. Non è un dovere in più, è una forma di giustizia per un impegno che esiste già, solo che oggi non viene valorizzato. Non implica che le donne vadano esclusivamente a fare l'esercito, ma soprattutto a fare un servizio che abbia senso per loro. Inoltre parliamo anche di giovani tra i 18 e i 25 anni, non di madri di famiglia già sovraccariche o di donne che hanno già prestato parecchi servizi per la collettività. Per queste ragazze il servizio civico rappresenta una vera opportunità di crescita, che magari potrà offrire loro formazione, esperienze pratiche, competenze nuove. Sono capacità che comunque rimangono preziose e che oggi sono quasi riservate esclusivamente agli uomini nell'esercito o nel servizio civile. Lo Stato non può occuparsi della ripartizione dei ruoli in casa. È incoerente mettere tutte le inuguaglianze della società tra uomini e donne sulle spalle di un'iniziativa che vuole precisamente eradicarle. Ci sono dei partiti in Svizzera, ma anche altrove, che hanno questi punti nei loro programmi da anni e non sono riusciti a presentare iniziative che arrivano a questa parità. Bisogna anche prendere in considerazione, come è stato detto, che questa iniziativa non nasce soltanto come soluzione per l'inuguaglianza, ma è un'iniziativa che tratta di sicurezza. Adesso stiamo chiedendo anche una proposta a vocazione di sicurezza di colmare esclusivamente problemi sociali di inuguaglianza, che non è il suo scopo principale anche.
Barbara Di Marco, magari sull'aspetto che l'iniziativa comunque permetterebbe di rendere appunto più visibile, no? Tutto questo lavoro non retribuito, riconoscendolo comunque pubblicamente, non crede che porterebbe almeno questo vantaggio l'iniziativa?
No, perché un'altra cosa, questo servizio civico che viene proposto è un servizio obbligatorio che dovrebbero svolgere le donne in più di quello che stanno già facendo, mentre il lavoro invisibile e non retribuito, cioè, rimane invisibile a tutti gli effetti. E non sono state fatte delle politiche negli ultimi anni che in realtà hanno portato a un cambiamento efficace, e nemmeno questa iniziativa è proprio, cioè, la goccia che può far traboccare un po' tutto, nel senso che è proprio un attacco alle donne questa iniziativa, nel senso che anche, non so se ha voluto, se vuole ancora tendere ad entrare in merito, però è spiegato anche nel materiale di voto di come aumenterebbe a dismisura, cioè, le spese militari effettivamente questa iniziativa. E abbiamo adesso lo Stato, da un lato ha il dovere di ridistribuzione, però ha anche il dovere di attuare finalmente delle politiche per le donne. E cioè, quando si parla di aumento di spesa militare, si parlano di cifre enormi. Dopo il signor Mor dirà che c'è bisogno di questo, sicuramente anche il signor Binaghi, però dal mio punto di vista noi abbiamo una società nella quale abbiamo ancora più di 21.000 reati in ambito di violenza domestica all'anno, abbiamo 28 donne uccise per la violenza machista già quest'anno, e non abbiamo abbastanza posti nelle case delle donne. Dal mio punto di vista, c'è, da un lato sì, ci sono questi criteri di disparità salariale che sono in qualche modo misurabili, però dall'altro lato non abbiamo delle cifre effettive su quanto è effettivamente il divario a livello economico fra uomo e donna, perché il lavoro non retribuito non viene mai incluso davvero, quindi ci abbiamo delle disparità molto molto maggiori. E questa iniziativa, cioè, alla fine è proprio stata fatta da qualcuno che non riconosce i bisogni veri e propri che hanno le donne oggi.
È proprio antifemminista, secondo
dal mio punto di vista, a tutti gli effetti, sì.
Ecco, Michele Moro, una domanda ancora anche per lei. Non pensa che tutta la popolazione sarebbe preparata meglio in caso di crisi o in caso di catastrofi naturali se diventasse obbligatorio appunto questo obbligo comunque di impegnarsi appunto in tutti questi ambiti di cui abbiamo parlato finora?
Assolutamente no. L'esercito e diciamo anche la politica a livello federale hanno capito che un esercito capace di difendere è anche capace di svolgere altri lavori come proteggere o aiutare le autorità civili in modo sussidiario in caso per esempio di catastrofi naturali. Il contrario non è vero. Negli ultimi anni l'esercito ha fatto quasi solo quello e ha perso la competenza e la capacità di difendere. Ora, per fortuna, lo si è capito e si sta di nuovo girando la cosa al contrario, come era tra l'altro in passato, quando per esempio ero giovane e ho iniziato a prestare servizio militare, quindi prima si impara a difendere e contemporaneamente si è anche capace a svolgere gli altri compiti.
Ecco, io verrei agli aspetti economici che in parte sono già stati anticipati. Jonathan Binaghi, ecco, il Consiglio federale ha calcolato, no, i costi di questa iniziativa per Confederazione Cantoni, calcolando che diciamo raddoppierebbe il numero di persone che prestano servizio, raddoppierebbero, si dice, anche i costi, e appunto anche nel famoso libretto rosso che arriva a casa assieme al materiale di voto si fanno insomma delle cifre e si dice che questi costi raggiungerebbero o supererebbero il 1,5 miliardi di franchi per le indennità per perdita di guadagno e si raggiungerebbero i 320 milioni per le assicurazioni militari, e quindi è troppo costosa. Jonathan Binaghi, è troppo costosa questa iniziativa?
Io mi permetterei di fare un passo indietro per poi rispondere anche a questa domanda, perché mi sembra che ci sia molta confusione sul testo. Quello che noi votiamo è il testo d'iniziativa e non tutti i commenti che ci sono attorno. Quindi il testo è chiaro: obbligo di servire per tutti, generalizzato, gli effettivi dell'esercito e della protezione civile sono garantiti. Tutto quello che c'è in più può confluire in un servizio civico da definire. Quindi iniziare a fare i conti sui costi del servizio civico che non è stato definito, sul servizio militare che non è stato definito in che forma viene fatto, perché non bisogna pensare a un copia e incolla della struttura attuale. Dire raddoppio gli effettivi, raddoppiano i costi, è matematica elementare. Io posso anche dire raddoppio gli effettivi in formazione, di mezzo i corsi di ripetizioni, i giorni di servizio fatti e quindi pagati restano uguali. I contrari dicono che questo favorisce l'esercito e l'altro lato dice che favorisce il servizio civile. Bisogna proprio pensare che va tutto strutturato sulla base: tutti sono obbligati a servire, a fare qualcosa per lo Stato, sarà il legislatore a decidere in che forma e a che prezzo.
Ecco, Michele Moro, sono solo stime in fondo, no? Queste
quello che ha detto il camerata Binaghi è esattamente quello che non vogliamo. Dimezzare i corsi di ripetizione vuol dire di fatto non dimezzare, ma diminuire in modo drastico l'effettivo a disposizione. È proprio quello che non si vuole, quello che ho detto all'inizio. Questa iniziativa provocherebbe dei costi importanti al paese e vedo almeno tre motivi. Intanto l'indennità perdita di guadagno dovrebbe essere chiaramente data a tutte le persone che prestano servizio, quindi costi sicuramente maggiori per il paese, è il primo punto. Il secondo punto: ogni anno un'intera annata presta servizio e quindi manca all'economia, anche queste andrebbero per quell'anno rimpiazzati, sono costi importanti per l'economia quando viviamo un periodo già incerto e difficile. E il terzo punto, anche molto importante: persone obbligate a prestare un servizio gratuito per chi ne usufruisce, quindi a carico dello Stato, e questo servizio gratuito per chi ne usufruisce crea una distorsione nel mercato del lavoro, cioè potrebbe creare maggiore disoccupazione in settori in cui già la concorrenza è elevata, e questo sarebbe assolutamente negativo.
Ecco, Camilla Tartaglia, appunto, l'iniziativa porterebbe verosimilmente molto personale giovane, poco formato nei settori sociale, ambientale, assistenziale, insomma, esporrebbe i salari di molti lavoratori già male retribuiti, che spesso tra l'altro sono proprio le donne, a una pressione ancora maggiore. Appunto, non è un rischio concreto?
No, come è stato detto, il effettuare un servizio, prestare questo servizio è anche l'opportunità di sviluppare delle competenze molto utili nel mondo del lavoro, che potranno essere effettuate, usate dagli organi dove saranno effettuati questi servizi, e come in realtà una formazione supplementare che permette di acquisire competenze di organizzazionali, di gestione dello stress, di lavoro di squadra e anche di rispetto della gerarchia del mondo professionale. Diciamo che Questo servizio potrebbe soprattutto e maggioritariamente venire ad alleviare i settori che sono già attesi per mancanza di personale. Infatti nell'ambito della sanità pubblica, nell'ambito dell'educazione, nell'ambito delle cure, si sentono notizie di mancanze di effettivi anche negli ospedali. Non verrebbero a rubare questi lavori di persone già in difficoltà, ma verrebbero proprio a tra virgolette assistere queste persone qua. Quindi non è una questione di sopprimere questi posti qua retribuiti dal servizio, ma proprio di venire ad alleviare queste persone. Volevo solo tornare sulla questione dei costi. È facile cifrare i costi, ma è più difficile cifrare quanto ci porterà questo servizio. Uno studio in Austria ha dimostrato che un franco investito nel servizio civico ne riporta 6. Quindi è sbagliato magari dire che è un investimento a perdita e che costerà soltanto troppo alla collettività. E soprattutto è chiaro che la sicurezza ha un costo, ma l'assenza di sicurezza ha un costo molto più elevato. Investire nella sicurezza è fare molte economie sugli investimenti che dovremmo fare in caso di crisi o se ci dovessimo far trovare impreparati.
Ecco, vorrei ancora far intervenire Barbara Di Marco proprio sull'aspetto della concorrenza o non concorrenza che si creerebbe negli ambiti appunto in cui presterebbero servizio chi sceglierebbe così il servizio civico. Si diceva in fondo potrebbe dare esperienza per la vita e anche a livello, sia a livello sociale insomma sia a livello professionale.
Sì, ma è completamente paradossale, cioè questi aspetti che vengono evidenziati così, perché praticamente con il servizio civico si andrebbe effettivamente a sottrarre dei posti di lavoro veri e propri dall'economia reale, perché questa gente poi dovrebbe andare ad inserirsi da qualche parte con l'obbligo, no? E in effetti facendo un servizio non retribuito c'è un grande rischio che andrebbe a competere con dei lavori poco qualificati che però al momento sono retribuiti e che tendenzialmente nella nostra società vengono comunque svolti maggiormente dalle donne e che tendenzialmente dovrebbero ricevere degli aumenti salariali massicci proprio perché sono poco riconosciuti, ma che in realtà svolgono un lavoro importantissimo per la comunità. E quindi lì si va ad inserirsi proprio in un ambito che si potrebbe rivelare disastroso. E poi con questo obbligo, no, di prestare servizio, c'è anche il rischio che in caso di emergenza delle persone che in realtà hanno fatto un servizio civico nell'ambito sociale o ambientale, alla fine debbano comunque, cioè, impugnare delle armi, e verrebbe così anche violato, cioè, un principio di obiezione di coscienza, no?
Siamo in conclusione, la interrompo, vorrei dare 10 secondi a Jonathan Binaghi, perché votare sì.
Come scaturito da questa discussione, ci sono soltanto due certezze attualmente, al di là di tutto i commenti che sono stati fatti. Uno è la sicurezza globale, il cui quadro sta peggiorando. Due, l'effettiva mancanza cronica di personale degli organi di sicurezza svizzeri.
Michele Mor,
manca la volontà di risolvere, infatti anche il conto progetto non è stato proposto.
Michele Mori, invece, perché votare no?
L'obbligo di servizio civico peggiora la situazione del personale di esercito e protezione civile, perché più persone sarebbero impiegate in compiti civili e quindi mancherebbero per la difesa e la sicurezza.
Bene, io ringrazio i nostri ospiti e gli ascoltatori. Modem torna domani.